No, ma io penso che tu abbia avuto niente.
Ma vai, vai. Perché sono un po' di livelli. La prima diventa un piatto, ma non è la mia.
Va bene. La ricreazione è quasi finita. Ancora quasi.
Andate poi.
Va bene. Allora, stavamo parlando delle endorfine. Che cosa sono? Le endorfine. Che strana parola. Le endorfine sono delle sostanze che si producono spontaneamente dentro di noi e che ci fanno provare una sensazione di grande piacere. Necessitano, cioè quando è, sono legate a delle grandi emozioni positive, è la sensazione proprio di sentirsi inondato di qualcosa di piacevole, una carica di endorfine. E che è possibile sostanzialmente produrre soltanto in presenza di un'altra persona. Cioè la sensazione del giubilo, della gioia profonda è legata a sentirsi giubilo. Ma non è una cosa che... Che cos'è il giubilo?
Quando porti in palio un provenzano ad un
uomo. Più quello. Quando porti... Ma voi pensate una cosa, no? Quanto del portare il palio in provenzano o al Duomo è fatto dal fatto che si fa insieme? Cioè voi, no, vivete un palio... Cioè se voi, che ne so, uno di voi sta in Spagna e si vede il palio per televisione, certo, se vince la sua contrada senz'altro è contento, non è che... Ma non è la stessa cosa. Esatto, perché... esatto, cioè il giubilo è fatto del fatto che tu ci vai in gruppo, cioè che senti il contatto con gli altri, che senti quell'onda emotiva che si rafforza, che tutti gridano, che tutti si abbracciano, che si possono toccare. Cioè, delle feste il giubilo è legato all'appartenenza insieme, cioè alla condivisione comune. Se io ricordo quando l'Italia ha vinto i mondiali, no? Nel 2006, e io stavo in Spagna, poi sono venuta in mente la Spagna.
Nel 2006 era Spagna?
Io alla finale dei mondiali stavo in Spagna.
In Irlanda. Quindi c'era luglio.
Luglio. Allora voi capite che sentire, cioè, era vero che eravamo un sottogruppo di italiani, però diciamo, ma che faranno in Italia? Cioè, come farà la... Cioè, ti manca proprio il sapore della festa, no?
Io porto
Esatto, io ricordo che nell'82, che insomma avevo 16 anni, quando l'Italia ero in un paesino dell'Umbria, perché io sono umbra, in un paesino dell'Umbria di 200 anime, e il ragazzo lì, c'era un ragazzotto del paese patentato, abbastanza benestante, caricò tutti i ragazzi del paese sul rimorchio del trattore, quindi che erano 30 km da Compignano, si chiama questo paese, a Perugia, che era la città più vicina, sul rimorchio del trattore, ballando e facendo casino su questo rimorchio. Quindi quella sensazione, senz'altro, io avevo un dove impazziva la festa, insomma, no? Nelle vie del centro della città. Chiaramente, e per vivere quella festa ci vogliono le persone, cioè non è possibile viverle in una dimensione completamente autonoma e solitaria. È necessario, per essere felice, io devo essere felice con qualcuno, e per questo devo poter sperimentare la dimensione della confidenza, cioè, e per questo deve essere possibile per me sperimentare la dimensione che non solo io colgo quello che dice, quello che diceva lui prima, povere bestie, cioè io sento quello che senti tu, non solo, ma anche che io ti trasmetto, oltre a accoglierlo io, a riconoscere te e a succedermi qualcosa dentro, è importante anche che io trovo un canale per poterselo comunicare. Cioè la dimensione dell'abbraccio, dell'esultanza comune in cui si salta, ci si abbraccia così spontaneamente, è qualcosa che mi permette, al di là delle parole, proprio quella dimensione dell'esplosione, del condividere, no? Se siamo già poco autorizzati a condividere questo tipo di emozioni, che sono emozioni, se le traducessimo con i colori sarebbero colori rosso, no? Giallo, arancio, immaginate quanto è più difficile condividere le emozioni che sono di colore blu scuro, viola, nere, perché per condividere queste emozioni si deve creare un clima di ascolto, di silenzio, di guardarsi negli occhi e di avere il permesso, per esempio, di accogliere anche questo tipo di sentimenti. Per esempio, noi pensiamo sempre che quando una persona è triste, la cosa che io posso fare è fargli passare la tristezza. Cioè, che c'è un problema, in una situazione di disagio, di sofferenza, esiste un problema. Ecco, noi impariamo presto dalla scuola il concetto di problem solving, cioè che i problemi si devono risolvere, se c'è un problema si risolve. Ma ci sono situazioni in cui il problema non è risolverlo, quell'intoppo, ma è poterlo vivere, perché i problemi si risolvono in matematica, cioè se una volta risolto il problema si è dipanato e l'inghippo sembra sparito, ma nei fatti di fra persone comunque, quel che accade fra noi, se c'è un momento di buio, di incomprensione, di paura, di spavento, di dolore, non è qualcosa che si risolve, poi passa, cioè, poi arriva anche qualcos'altro, ma che cosa succede a me se io custodisco dentro di me un'inquietudine, che io la vivo nel corpo come una sensazione sgradevole, come una morsa qui allo stomaco, per esempio, come i muscoli contratti, quando poi magari le persone nella si fanno male le spalle qui sopra, se voi vi toccate qui sopra, questo muscolo qui, e vi spingete il trapezio, così con la mano, sentite spesso quanto questi muscoli sono induriti, se io lo spingo, sono induriti per che cosa? Perché il nostro corpo simbolicamente si attrezza per portare i pesi, no? Quando io sono preoccupato per qualcosa e c'è un peso dentro di me, tanto più se io non posso sperimentare per un certo tipo di emozioni che sono più scure, come vi dicevo, quella dimensione di abbandono, perché magari poi mi verrebbe l'unica manifestazione sana e giusta e possibile di fronte alla sofferenza, cioè il commuoversi, il piangere, cioè la tristezza non è un sentimento patologico. È un sentimento assolutamente naturale che serve per comunicare all'altro che io sto soffrendo in quel momento, però non c'è più albergo per esprimere questo tipo di sentimenti, per cui anche per esempio per quelle cose che ci sta tanto male, no? Che ne so, si rompe una relazione d'amore con una persona che a me piace, che gli voglio bene, non si può far vedere, non si può mostrare, non si può condividere. O si ammala qualcuno seriamente, io non so se qualcuno di voi ha avuto l'esperienza di essere vicino a una persona amata, malata, seria, no? Che c'ha l'influenza, ok, come è difficile trovare un canale anche di vicinanza fisica, no? Perché le parole in certi veramente ti confondono e basta, cioè uno, perché non serve parlare è il desiderio di cambiare quello stato di fatti, ma non si può cambiare. Allora è importante attivare una dimensione d'ascolto, ma per ascoltare io posso riconoscere dentro di me dove pesca la paura, il disagio, e poterlo rendere partecipe a un'altra persona? È possibile attivare questa grande risorsa che rende ciascuno di voi umano, assolutamente e squisitamente umano? E la differenza tra uno di noi e quell'attrezzo lì, che è molto più capace di problem solving, elaborazione dati di noi, in realtà, è che quello è completamente cieco alle emozioni, no? Noi invece abbiamo una capacità di cogliere il clima generale, che spesso è al di fuori della coscienza, se ci diamo il permesso di percepire, di riconoscere. Se voi, quando tornate a casa o quando vi incontrate con una persona, anche senza parlare, già dall'atteggiamento del corpo, dal timbro di voce, perché se io vi parlo con un timbro tutto così, voi, se io vi dico le stesse parole, cogliete completamente un altro senso di quello che io vi sto dicendo. È l'attrezzo meraviglioso.
Bisogna avere pazienza.
Ragazzi. Ecco.
No.
Vedi, questo è un chiaro esempio di qualcuno che non coglie l'attimo. Quello è un attrezzo, è un essere inanimato, e quindi quando andrà a suonare suona, non è che coglie il momento che si era creato esattamente. Però quello si può spegnere, la nostra vita emotiva no. Che noi ci vogliamo prendere una distanza anche mentale a volte, facciamo e ci raccontiamo un'altra storia. Ho fatto tutto questo discorso per dirvi che noi, quello che ci raccontiamo spesso, le parole, non è detto che corrisponda al vissuto reale, perché io ai fatti che succedono gli posso attribuire tutta una serie di significati e raccontarli in modo tale da pensare che la verità è quello che io racconto, anche se io lo faccio in buona fede, Però noi, per dirci le cose, ci costruiamo delle trame narrative, ma la parola, siccome noi abbiamo imparato da piccoli a riconoscere da un punto di vista linguistico le aspettative e i bisogni degli altri, abbiamo imparato quali sono le trame narrative che si possono comunicare e quali no. Allora, ti risulta?
Io a me?
No,
dovrei andare a lei.
Ecco. Però quando uno dice, ma sì, perché guarda, l'ho lasciato perché era puntini, così, cosà. Ma a me non me ne frega niente, proprio guarda, anzi, meglio così, cioè uno lo può anche dire con questo tono, ma questo tono di dire, e poi comunque ho ragionato su questa cosa. Ma questo non comunica quella sensazione di avere spesso lo stomaco rattrappito, cioè come se ti strappassero qualcosa da dentro, il senso del distacco. Cioè queste cose è difficile comunicarle, si comunica soltanto se io sto molto vicino a te, che posso cogliere veramente quello che provi. E spesso siamo così pieni di fotogrammi di tutto quello che ci raccontiamo dentro, che le parole riescono a confonderci bene. Benissimo, e noi non siamo più capaci di essere squisitamente umani, diventiamo come quell'attrezzo, tanto che proprio perché in realtà abbiamo tutti molta paura della mia persona intera, di questa capacità di leggere dentro, di sentire quello che accade dentro anche il corpo, perché voi pensate che il bene e il male, amare una persona, se io devo amare, si può amare soltanto dentro il corpo. Se io penso di amare qualcuno e lo penso nella mente, quello non è amore. Cioè, la dimensione del corporeo è l'unica dimensione che mi garantisce che io veramente voglio bene, ma c'è uno strumentino un po' perverso che è grandissimamente utile per alcune cose, ma grandissimamente perverso per altre, che è la chat, che lega il vostro mondo a un mondo di parole. facendovi perdere completamente la dimensione della vicinanza fisica. E ci sono tanti, io conosco tanti ragazzi che sono così dentro questo mondo e passano ore e ore a dire parole, anche a raccontare storie, ma niente ci garantisce che le storie che noi ci raccontiamo corrispondono a quello che io veramente sento dentro, cioè a chi sono io, perché manca questa dimensione del contatto di sguardo, per esempio. Cioè, se io voglio essere sicuro che una persona, che ne so, mi è intima, mi avvicina, mi capisce, il contatto di sguardo è una dimensione necessaria, perché gli occhi veramente sono lo specchio dell'anima. Se io, da come una persona mi guarda, il disimpegno, cioè il fatto che una persona giri gli occhi così, è un messaggio per me, è qualcosa che mi trasmette. Se una persona non si guarda mai negli occhi, no? Allora c'è una pretesa, quando si dice guardami negli occhi di qualcuno, no? Che è una pretesa di esigere un comportamento formale, e diventa anche molto violento, perché io ti posso guardare negli occhi, dritto negli occhi, sono intimo con te, ma, e non solo, è anche importante, e fa parte del dialogo, della danza che si fa insieme, il saper cogliere che se io in questo momento sto girando gli occhi e io insisto per forza a volerti guardare, vuol dire che sto seguendo i miei pensieri, non raccolgo i tuoi segnali, perché se tu giri gli occhi mi stai comunicando che questa distanza, questo è troppo per te, che tu non lo tolleri, eh? Per esempio, ci sono dei filmati che si vedono delle mamme di bambini piccoli, o papà o nonni che siano, che insistono, cioè che quando un bambino piccolo che non parla ingaggia un linguaggio con il corpo, no? Ti ride, fa così, a un certo punto si stufa. All'inizio il gioco gli piace, quei giochini tipo sta schiaffo, allora vedi che fa così e sta schiaffo meglio, e il bimbo fa così, e finché c'è un apice, e questo è come un momento di incontro, no? Completamente con altri linguaggi, lo facciamo quando ci innamoriamo, prima ti lancio un'occhiata, vedo se mi riguardi. Se mi riguardi alzo la posta. No, così quello non è un proprio da innamorare. Se prova, ma insomma. Uno ci prova, alza la posta, guardi un po' più da vicino. Vedi se l'altro ci sta, se le cose si sintonizzano finché sta, scocca la scintilla. Ma se la ragazza o lui gira gli occhi, se io lo guardo ma mi guarda un po' e poi gira gli occhi e poi si distrae e poi guarda un'altra cosa, così come avviene per il bambino che, in cui il genitore, lui vuole giocare, cioè a un certo punto quel bambino probabilmente, se il genitore insiste, piangerà, perché è l'unico modo che ha per comunicare il suo disagio, si stufa, piange, oppure rompe qualcosa, cioè sbatte, no? E tante volte uno perché fa una proposta magari così che fa proprio un buco nell'acqua? Perché non coglie i messaggi del disimpegno, Perché questi messaggi, se io non mi faccio una trametta raccontata dentro la storia, che voglio che le cose vadano come nella mia solitudine io penso che vadano, perché i film mentali che io mi faccio sono film solitari, cioè io me li costruisco da solo, invece per incontrare l'altro ci vuole l'altro costantemente presente. Quello non è un film, è qualcosa che sta accadendo qui e adesso fra noi. Allora voi capite che se volete veramente costruire delle... E questo vale per tutti gli ambienti dove voi vi trovate, sia che siano ambienti affettivi, dove il fine è il piacere di stare insieme, il piacere di aprirsi, il piacere di parlare, sia ambienti professionali, perché la capacità di cogliere l'intenzione vera che sta dentro l'altro si evita anche di prenderci un sacco di sole, di fregature. Perché se io credo a quello che le persone dicono, ma non sono capace di leggergli dentro in qualche maniera, non so l'intelletto, nel senso di leggere dentro che cosa sta provando quella persona, perché ci sono quei segnali di fastidio, cioè che uno si allontana così, vabbè che gli può puttare il fiato, però insomma, escluse queste possibilità, è perché quella persona in realtà il corpo segnala delle cose. E che cosa? E se io mi trovo in una condizione di fastidio, di disagio, in cui vorrei allontanare... Voi adesso avete l'esame alla fine dell'anno, no?
No.
No?
Grazie per avermi ricordato.
Allora, di fronte a questa cosa, vedo che siete anche molto capaci di comunicare... Qualcuno è preoccupato per questo?
No! Come è portato questo?
Ecco.
Quest'anno
no, il prossimo anno sì, più o meno, ci sono diversi gradi anche quest'anno, Però per esempio, la possibilità di poter condividere la preoccupazione. Uno vi può togliere, avete diritto a essere preoccupati? Sì. Perché una persona che comunque sa che deve affrontare una prova, dirgli non vi preoccupate, dirgli è una stupidaggine, perché significa depauperarli del livello di ansia che uno se la sente qui sullo stomaco, perché sai che andrai di fronte a qualcuno più o meno reale, più o meno immaginario, che ti valuta. Fai finta di balbettare, quindi... chiari segnali di regressione pensando di promuovere le parti materne dell'esaminatore. Ok, allora diverso è dire intanto è poter condividere con le persone che avete vicine, che possono condividere questo con voi, le vostre preoccupazioni. È questo, chi non riesce a condividerli, a condividere, per esempio, già vivere in un gruppo, no? Guarda, qui siete parecchi ragazzi, no? A volte il gruppo dà voce alle emozioni anche per gli altri, anche per chi non riesce a dire, no? Perché non sempre io posso avere sulle labbra quello che ho nel cuore. Il problema non è creare l'autostima, io questa parola non la amo affatto. Perché? Perché l'autostima è legata ai pensieri, cioè io mi devo stimare e devo essere secondo delle aspettative esterne, bravo, capace, efficace. Il segreto è promuovere la verità di me, ma chi è che non capisce che una persona che deve essere esaminata comunque è ansiosa, è preoccupata? Si sente teso, dire, mi sento teso rispetto a questa cosa. Allora, di fronte a una persona che si sente tesa, che io ne riconosco gli occhi, per esempio, leggermente più aperti, no? Da una persona spaventata, tende a spalancare un po' gli occhi, no? Ecco, pensate che noi siamo dotati in natura, se io sono vero e sono libero di mostrarmi come sono, al sistema dell'attaccamento, cioè di mostrare i segnali della paura, dell'apprensione e della debolezza, normalmente, se io non li celo facendo una sceneggiata sovrastante, si attiva nell'altro il sistema dell'accudimento. Perché avete presente quelle foto di quei bambini con gli occhi grossi così? A chi non si attiva automaticamente, anche alla persona più... in difficoltà rispetto a un piccoletto, il sistema dell'accudimento, se lo trovate qui sotto, scendete e vedete un bambino che si guarda intorno così, cioè come è difficile passare indifferenti, ti viene naturale, già uno si fa più prossimo, si fa più vicino e ti viene di cercare, dargli un segnale che sei disponibile a cercare di capire, comunque a non creare una situazione contro, di sfida. Ti sei perso, Bravo, perché non hai studiato bene le strade di Siena. Cioè, chi è che attiva una
rete?
Esatto, perché se io... Perfetto! Proprio quello accade, perché se io attivo il sistema della sfida, del competere, così si fa, Bravo, Cioè, chiaramente nell'altro si attiva il sistema complementare. Che è quello competitivo. Cioè, se una persona ti sfida, normalmente io attivo il sistema competitivo, non attivo il sistema dell'accudimento, quello della protezione, ma io libertà ho e che verità ho, per esempio, per poter mostrare di me, non c'è bisogno di dire un granché, per potermi riconoscere e mostrare di me, per esempio, questo tipo di emozioni. Poi, prima le posso pescare dentro di me, posso sentire che sono sofferente, perché la maggior parte delle persone, quando tu gli dici che cosa stai provando adesso, se provano dolore, ti dicono provo fastidio. Io per la mia esperienza, questa cosa mi dà fastidio. Difficile che tu trovi una persona così vera, così libera, da dire questa cosa mi dispiace, mi fa soffrire. Normalmente dicono mi dà fastidio, perché fastidio implica una distanza maggiore, ma dire mi dà fastidio implica nell'altro l'attivazione del sistema di sfida, del ah ti dà fastidio, sapessi a me, è una cosa così, no? Di competizione. Se uno dice guarda questa cosa veramente mi dispiace, ecco, voi sentite già nell'ascoltare come pesca dentro di me. Poi bisogna vedere se si dice mi dispiace con il tono di uno che veramente è dispiaciuto. Se dice mi dispiace che fai così, ecco, questo non funziona. Se dice no guarda questa cosa veramente in questo momento mi dispiace, mi fa tanto soffrire, difficile che si attiva il sistema della sfida. Deve instaurarsi nella mente dell'altro un fotogramma che gli impedisce di cogliere quel momento presente, cioè che sta pensando a un'altra cosa, un'altra situazione. Allora, poter essere liberi, poter conservare uno spazio veramente umano di libertà in qualsiasi situazione voi vi troviate, è avere l'accesso alle vostre emozioni vere. Questo non vi rende deboli, vi rende liberi, vi rende persone. Una persona che ha la possibilità di comunicare quello che veramente prova è una persona libera, anche quando quello che provo sono sensazioni sfumate di debolezza, no? Di fragilità. Dire mi sento spaventato, guarda non mi sento così precario, non sono sicuro di niente, mi preoccupa questa cosa, mi sento spaventato. Non è molto facile dire queste cose, ci riescono le persone solo veramente libere, ma quello che costruisce i legami più veri, perché una persona con cui avete fatto casino nel corso degli anni, no, ha una cacciarata, una goliardata, forse vi passa anche di mente, ma una persona che vi ha asciugato una lacrima, non ve la scorderete più per tutta la lacrima vera, che vi è stata una persona vicina, che io ho sentito veramente di incontrarla in un momento così intimo, riservato, è difficile che ve la scorderete, rimarrà per sempre nel vostro cuore, quei legami non si rompono e costruiscono una possibilità che è credere che io posso comunicare con gli altri, veramente. E questo facilita tutto, anche le prestazioni, perché se io posso accedere a questo linguaggio delle emozioni e dire in questo momento mi sento in difficoltà, non sono emozionato, sono certo, è vero anche che tutto questo si deve legare a un mondo di verità, perché noi abbiamo dei sistemi correttivi interni che lo capiamo subito se l'altro ci sta raccontando una pantana, una frottola, per cui se io ci voglio credere perché mi fa scomodo affrontare il conflitto faccio pure finta che la bevo. E voi non ve ne accorgete quando un amico vi racconta una balla? Cioè, allora, voglia, mica siete scemi. Se uno dopo, se non c'hai voglia di discutere, o siamo dentro una trama narrativa, lasci perdere, gli fai sì sì, però dentro di te tu gli metti racconta cavolate, una crocetta, capito? Tanto più se le prime persone, per esempio, può essere capitato, che raccontano le cavolate, cioè le bugie, che mentono, sono dei mentitori, per esempio sono i nostri genitori. Allora se io sono cresciuto in un clima di bugie in cui quello che si racconta non corrisponde a quello che si vive, perché i genitori ti possono dire di fare una cosa e loro non lo fanno, ecco, e non la fanno. Vi racconto una cosa di mia figlia, la mia quarta figlia ha 5 anni. Allora un giorno, io gli prometto sempre le cose, sono una grandissima bugiarda, poi non c'ho tempo e non le mantengo mai, malissimo infatti. Allora gli dico, guarda Maria Chiara, fai questo perché dopo mamma, poi peggio di Pinocchio, no? No, si fa tardi, Allora un giorno era venuta un'amichetta di 5 anni, entro in quella cameretta, sembrava che fosse scoppiata la terza guerra mondiale. Io ho detto, guarda adesso Caterina e Maria Chiara, mettete a posto tutta la cameretta, poi vi trucco come due principesse. Allora loro, lì per lì a collo storto, hanno rimesso dentro tutte le Barbie, tutte le cose, hanno più o meno riordinato, poi avevano lasciato questo pensiero, anche conoscendo la mia grande fama di bugiarda, quindi stavano facendo un'altra cosa. Dopo un po' le chiamo, Caterina e Maria Chiara, venite, che vi devo truccare tutte e due. Allora siamo andati, ho messo tutti i trucchi, tutte le cose, a 5 anni, eravamo mascherate tutte. E Maria Chiara mi faceva, mamma, ma questa volta hai detto la verità! Hai detto la verità! Come dire? E questa è stata una grande lezione per me. Il fatto di comunque, e anche di dire, è vero, c'hai ragione, sono una grande bugiarda. Allora, questa cosa per me è stata un grande insegnamento, no?
Stai zitto. Che dire? No, ti ha fatto la cina finora.
Beh, insomma, siete abbastanza frizzantini, Però, insomma, per dire, una persona che si smaschera così, no? Che dice, che coglie anche, io posso accettare che venga riconosciuto di me anche un aspetto che può essere imbarazzante, come quello di essere un mentitore. Se questo crea comunque un momento anche di vicinanza, no? Ok? Allora, che cosa vi voglio dire con questo? Non abbiate paura delle relazioni vere, perché anche se a volte sono impegnative, cioè comportano una parola che sembra tanto fuori moda, no? Che è la responsabilità. Che vuol dire? Non quelle cose fallosissime che dice, devi, c'è un figlio mio che fa la quinta elementare, fa il verso alla maestra che gli dice, la responsabilità, parla con una voce così un po' nasale, sento tutto il giorno che gli fa il verso. Somiglia un po' a Lidia, ma insomma non... Però che cosa vuol dire in realtà essere responsabili? Non significa adeguarsi a un pesantissimo sistema di regole, significa avere la libertà di rispondere. Cioè che se io... di fronte a qualcosa che accade, a qualcosa che io ho progettato e che desidero, rispondo. Cioè non sono un minorato sensoriale, non sono cieco, non sono sordo. Cioè se io ascolto una cosa, una persona che risponde ha sentito, no? Chi fa finta di non sentire non risponde, quindi non, no, responsabile, legato alla parola rispondere. Se io, dice Martin Buber, che il dramma dell'uomo è che non dice quello che pensa e non fa quello che dice. In realtà noi siamo tutti spezzettati dentro, tutti frammentati. Come? Il casino che lo pensi e non lo metti in atto, certo, ma guarda che in questa siamo tutti in questa. Però ma io vedi, c'ho un orecchio con 5 figli, sono abituata a avere le orecchie per rispondere, capito? Perché la mia responsabilità è di, è vero che può essere non sto giocando a sto beccato, no? Ma proprio perché poi mi interessava capire quello che tu stavi dicendo, no? Le pensi? Ok, perché è come se tu non avessi mai gustato il piacere di una persona che ti sta accanto invece e che non ti molla da solo perché tu faccia le tue cose, no? Da sola. Cioè, quando un bambino cresce, no? Il bambino si costruisce pian piano un micro progetto dentro la sua testa, però siccome noi abbiamo una cosa che è la curiosità, la mente vaga, dopo un po' ti distrai, pensi un'altra cosa, ne vuoi fare un'altra. Allora, aver avuto e poter fare insieme e avere un'altra persona che fa con te, no? Ti permette di conservare l'attenzione rispetto a quel pensiero che tu hai fatto, voglio fare questo, non solo l'attenzione, perché se lo fai in due, io mi ricordo quando ero ragazza che facevo sempre il buon proposito di andare a correre la sera per mantenermi in forma, no? C'è un anello verde, però se ci dovevo andare da sola non ci andavo mai. Ma questo mi sembra molto normale, perché fa parte di noi il fatto che cambia fare una cosa completamente da sola e condividerlo con gli altri, ne cambia proprio lo scenario, non solo, ma è una grande risorsa di dire: io ho preso appena la patente, sento in me, se sono sincera, un certo livello anche di tensione, perché non è così automatico come guidare dopo 15 anni che fai la patente, che si sono automatizzati, no, tutti. E mi sembra molto normale, molto sano anche dire: vieni con me, andiamo insieme. Vedi, questo a te è il virus dell'autonomia che ti ha contagiato. Cioè, perché uno dovrebbe fare le cose da solo? Cioè, perché in realtà poi le cose che si possono fare completamente da soli, innanzitutto io le faccio sempre di fronte a un'altra persona evocata. Per esempio, io posso, che ne so, fare una cosa fino alle 2 di notte da solo, perché evoco una situazione in cui ci sono altri, che ne so, posso stirare fino alle 2 di notte perché il giorno dopo i miei figli saranno contenti di avere il vestitino stirato, no? Però se io non evoco questo amore dentro di me, cioè evoco un'altra persona, ma chi me lo fa fare di stirare fino alle 2 di notte da solo? Io faccio contatto nella mia solitudine e nel mio egoismo, che però l'egoismo è una solitudine bestiale, solo su di me dico: ma io non c'ho voglia, basta. Domani si metteranno quel che trovano. Ecco, diciamo che certo, però ricevere i complimenti che ti dicono: come ti chiami? Elisa, dicono: brava Elisa, come hai fatto bene, è una moneta. Dire brava Elisa è una moneta che ti lega comunque sempre a un parametro che c'hai in mente un altro, cioè ti dice brava se tu hai compiaciuto una regola esterna in qualche maniera. Quando invece tu vedi uno sguardo che non è: ah, meno male, è come penso io, è quello che io mi aspettavo, ma è proprio che si crea in quel momento, è un momento di incontro, magari non se l'aspettavano, trovano il pranzo fatto, no? Che è un gesto di affetto, di amore, che tu non lo fai per farti dire brava, proprio perché gli vuoi bene, e allora è da più gusto, è un po' meglio. Ah, certo, ma non sei complicata, sei è normale. Ma normale vuol dire che non sei come tutti gli altri, vuol dire che sei una persona viva. Cioè una persona che, è certo, perché dipende da chi te lo dice, ci mancherebbe altro. Anche a me se me lo dice la persona che amo, mi guarda dritto negli occhi, è diverso che Maria più dentro che non se me lo dice, che ne so, l'amministratore delegato di un'azienda che apprezza un mio progetto. Sì, mi gusta a livello... Certo. C'è qualcun altro che vuole parlare? Hai attaccato la pallantina? Devi attivare le antenne, no? Per esempio, guardare, essere vicini, perché diverso è parlare di oggetti, no? Che cantante ti piace, che musica ti piace, che già diverso è dire io in questo momento provo questo. Ci vuole molto coraggio, perché io mi conosco nella misura in cui anche capisco il mio espormi, il mio raccontarmi, che cosa pesca, cioè che cosa accade negli occhi dell'altro in quel momento, da quella reazione io mi conoscerò, capito? Io non posso conoscermi da solo, non è possibile, ci vuole un'altra persona. Chi è che ride? Non capisco il gesto. Ma vedi quello che tu stai dicendo, cioè io non posso, se tu ti conosci da sola e non c'hai se non c'è un altro che ti fa da specchio, tu ti racconti qualcosa di te, ma non è detto che sia vero, capito? La reazione si è fatto male. La reazione emotiva dell'altro, io lo vedo di fronte a qualcuno che mi può riconoscere, non solo, ma come ti sta di fronte una persona che ti riconosce, cambia il clima, cioè ti dà un accesso interno, no? Se l'altro ride per esempio sarcasticamente, oppure ride con, cioè ride di te. E un conto è una persona che ride con te perché stiamo facendo le battute. Noi siamo perfettamente in grado di capire se uno ride di me o se uno ride con me. E come, no? Come tutti possono capire, è molto diversa la sensazione interna. È abbastanza tanto. Ok. C'è qualcun altro che è curioso? Si vede che c'hai l'aria di un personaggio di uno che chiacchiera, io non lo so, però. Anche troppo? La voce della fidanzata?
Siete innamorati?
No, vorrebbe dire anche tu, ma c'è lui.
Vai,
Guardate, o parlate oppure ci avrete altre 15 ore di videoconferenza. Ma vi torna questo discorso di non essere intossicati dalle aspettative esterne? Esterne? Perché tante volte le aspettative esterne sono anche le cose che mi costringono a conformarmi a qualche cosa che sono aspettative di altri su di me.
Ma il signor che si va a fare lezione?
Ho studiato un momento, no?
Sì.
Di aver capito come si è fatta, di aver trovato il stesso, poi c'erano delle volte, hai delle conferme della vita, se c'era una volta magari grande e dovevi partire da zero. È più difficile ripartire da questo zero e rifarti delle idee, una vita così, che formarsi il carattere da quando sei nato. Uno come riesce, cioè, perché a questa età poi è difficile
andare
avanti queste cose. Cioè, ricominciare a rifarti delle idee, un pensiero, a smettere di arrabbiarti con il mondo.
Hai ragione, cioè, come dire, no? Perché spesso nell'immagine che io costruisco di me, soprattutto quando si parte dall'infanzia, no? Nell'infanzia proprio immagina le proporzioni, ha molto peso le parole che di me hanno detto le persone significative, no? Le definizioni, è una brava ragazza, è una svogliata, è così, è cos'ha, è bella, è brutta, è leggera, è pesante, cioè tutte le cose che si comunicano, no? Che non è detto che, come io vi dicevo, il narrato, cioè quello che si racconta, si dice di quella persona, è vero che mi costruisce un personaggio addosso, ma non sempre questo personaggio, è come una caricatura, no? Che esalta degli aspetti di me, ma cioè, per esempio le caricature sono esageratamente alcune e esageratamente non colgono altri aspetti, no? Uno che ha un mento piccolo nella rappresentazione grafica pare che è senza mento, cioè, e poi magari gli fanno le guance così. Poi succede, poi per fortuna c'è la storia di una persona, succede un fatto, no? Un evento nuovo che è fugge ringraziando Dio anche al controllo della famiglia, cioè di quelli che pensano onnipotentemente di poter pianificare tutta la vita, che ne so, dei propri figli, no? O delle persone. Per cui io crescendo mi trovo delle sorprese cammin facendo e possono essere, siccome sono situazioni nuove, anche la mia reazione è assolutamente nuova, perché io mi trovo d'impatto di fronte a qualcosa che non conoscevo e lo scopro lì come sono, perché se era una cosa che prima non avevo assaggiato,
Sì, cioè, anche, magari secondo me è anche inevitabile questo passaggio.
Esatto.
Magari arrivi fino a un certo punto e pensi di essere immortale, pensi che non ci sarà mai nulla, pensi che vivrai 30 anni.
Esatto.
Poi arriva un fatto, una volta, e allora scopri la via veramente, cioè, da lì inizia a dover essere finita.
Esatto, allora che succede? Quando, cioè, avete presente, io non so se quanti di voi hanno mai fatto un trasloco, no? Quando traslochi di casa, all'inizio tendi a risistemare le cose della casa vecchia, che comunque gli avevi dato una certa organizzazione, nel posto nuovo. Però non funziona mai così, perché il posto nuovo è nuovo, necessita comunque di soluzioni nuove per alcune. Allora, alcune cose care che sono proprio tue, te le porti comunque, però le devi reintegrare in un altro modo. Cioè, quando fai nuove esperienze, non è che tutto quello che c'è prima non esiste più, però vanno in disordine le cose, cioè come va tutto in disordine. In questo voler, allora, ci sono alcuni, e sempre il famoso DSM-IV si chiamano disturbi ossessivi, cioè che non accettano che le esperienze nuove si mettano in disordine, per cui devono controllare tutto e riproporre le stesse cose ripetutamente sempre. Viene dalla paura di un abbandono profondo, cioè che io perdo il senso di me, ok? All'estremo, quindi più grave, ci sono le patologie mentali. Tutti noi però abbiamo il nostro grado di ossessività, cioè il fatto di voler ritrovare le nostre cose, di voler riproporre le stesse situazioni, cioè di voler, perché questo è rassicurante. Ecco, quando non si può più, uno, allora, per esempio, situazione drammatica che non si può più, la più naturale e la più dolorosa, muore qualcuno, ok, io perdo quella persona cara a cui volevo e con cui ci facevo proprio quelle cose lì, e con quella persona io sapevo di condividere quel mondo, no? Però quel mondo di affetti che si materializzava e diventava vivo in presenza dell'altro, comunque ci sono delle cose che io mi porto dentro, la possibilità di sentire quelle cose, di abbandonarmi, di fidarmi, quella eredità è mia. E certo, io, se sono vero, custodisco dentro di me proprio quel senso cavo, no? Cioè, che è una dimensione come scavata, no? Dentro di me c'è qualcosa che sta tutto qui, però quel contenuto che sta dentro quella cavità, quella parte, io lo potrò comunque riproporre pian pianino. All'inizio c'è solo questo grande vuoto, no? E questo contenuto così. Poi io, però, tutte le cose buone che ho ereditato sono mie, e magari quel piacere, quella tenerezza, quel modo di ridere, quel modo di scherzare, me lo ritroverò con altre persone e potrò riprovare quella matrice di sensazioni, Questo vale per tutte le situazioni di distacco che comunque ci accompagnano, anche quando uno si lascia, no? Quando uno si lascia con una persona che non ti telefona più alle 3 del pomeriggio, che andavi a prendere il gelato in quel bar, che con quello ci suonavi la chitarra, Non è che però tu non lo potrai mai più vivere questo tipo di sensazione mai con nessuno, capito? È tua per sempre, vuol dire che sei una persona, cioè, che vibri, che sei, che c'è poesia in te, che sei una persona vera, è la cosa più bella che può capitare. D'altra parte, chi non rischia di conoscere questo non potrà mai amare, perché per poter amare, chi non è disponibile a conoscere anche, che vuol dire staccarsi, non potrà mai veramente godere pienamente, neanche nel corpo, neanche nella sessualità, dell'amore pienamente, perché diventa tutto una prestazione con dei limiti. Allora uno dice, potrai godere ma fino a qui, perché più là, tante volte poi si soffre, non ci voglio andare. Per poter godere pienamente devi poter lasciare tutto, certo, per questo, per essere tutto tondo, completo, conoscerai il dolore, ma chi non lo vuole conoscere non può essere uomo. Vi racconto un raccontino, tanto per, poi magari vi lascio un po' di... C'era una scimmia che dice, io mi sono stufata di essere una scimmia, insomma, che fa le cose da scimmia, vive le cose da scimmia, è come le scimmie, così scema come una scimmia, voglio diventare un uomo, gli assomiglio così tanto, adesso c'è il ballo stasera, c'è il ballo e vado a ballare. Gli dice il signore, ma tu non ci puoi andare così con tutti questi peli, scusa, mettiamo un bell'abito sopra di te, dove vai, tutto peloso così, come minimo, insomma, bisogna darsi una sistematina, perché è depilarsi, come, tac, primo pelo, basta, ecco, come dire, se tu non puoi tollerare questo, neanche se ti venga staccato un pelo, come potrai vivere tutto quello e le sofferenze che servono per diventare un uomo? È vero. Lo so che sei rimasto innamorato. Vero. Bisogna essere molto coraggiosi per accettare di vivere anche questa dimensione. Non sempre è possibile. E non è per tutti. Chissà. Se voi ci potrete accedere, d'altra parte per volare.
No, per volare.
Non resistere, viverlo. Tu non ci riusciresti. Anche questo ci vuole molta sincerità per poterlo dire, io non ci riuscirei.
Ciao Tonio.
Va bene. Basta, siete stanchi, ma avete sopportato anche abbastanza. In bocca al lupo per gli esami. Grosso, grosso.
Grazie.